Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Mandiamo ora in onda una puntata sull'archeologia, ma segnaliamo ai nostri ascoltatori che giovedì 9 aprile verrà trasmesso su Radio Zainet uno speciale sul terremoto avvenuto in Abruzzo. Ricordiamo che per chi volesse aiutare i terremotati è possibile offrire un alloggio contattando la Protezione Civile alla mail ufficiovre@protezionecivile.it, effettuando versamenti online sul sito della Croce Rossa Italiana www.cri.it ed inviando un SMS da cellulare o da numero fisso al 48580 per donare 1 o 2 euro.
A Pompei l'esplorazione progredì rapidamente. Mutarono anche e si perfezionarono i criteri che la guidavano. Così la parte dell'area urbana presenta una vivida immagine della città.
Le tracce arrivate fino a noi, grazie al sapiente lavoro degli archeologi, raccontano la storia di tanti secoli attraverso i quali le città hanno cambiato aspetto.
Zainet, bentornati. Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con i giovani reporter. Qui con noi Cristina, che frequenta il liceo Seneca di Roma. Benvenuta Cristina.
Ciao.
Sorpresa, oggi abbiamo un ospite in studio. Diamo il benvenuto a Fabio Giorgio Cavallero, laureando in scienze archeologiche presso l'Università La Sapienza di Roma e fondatore insieme a Saverio Giulio Malatesta del progetto Dioscuri, di cui dopo parleremo. Come avete già intuito, il tema di questa puntata è l'archeologia, ma andiamo subito ad ascoltare come sempre la nostra prima hit, Fabrizio De André con La città vecchia.
Zainet, la radio che fa scuola.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteranno sul viso l'ombra di un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, te lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni le spese. Ma se capirai, se ricercherai,
fino in fondo. Se non sono cigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
E siamo pronti allora per parlare di archeologia. Inizierei subito con Cristina. Ricordiamo che è sempre qui con noi il nostro ospite Fabio Cavallero, a cui dopo faremo delle domande. Allora Cristina, volevo chiederti, trovi affascinante questo mondo? Ti interessa?
Beh, sicuramente. Devo anche ringraziare un po' mia madre, che da piccola mi portava in molti siti che abbiamo la fortuna di avere qui nel Lazio. Ma tutta la mia conoscenza purtroppo si restringe all'ambito scolastico e qualche ricerca su internet, nient'altro.
Quindi non ti è mai capitato di vedere, di consultare per esempio riviste scientifiche, oppure di vedere trasmissioni televisive su questo settore?
Trasmissioni a bizzeffe, sicuramente, quelle di Piero Angela e del figlio.
L'archeologia però non è solo questo, scopriamola meglio con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Se parlando di archeologia pensate solo al cappello e la frusta di Indiana Jones, oppure ad una romantica passione tutta viaggi e scorribande, siete fuori strada. Il termine archeologia era già utilizzato dagli storici antichi, nel suo senso letterale di discorso sul passato. L'iniziatore degli studi archeologici moderni è però considerato Winckelmann, sebbene molte delle sue posizioni siano oggi rivedute. Questa disciplina consente, quando si passa dalla teoria alla pratica, dallo studio all'analisi diretta, di leggere il tempo nelle cose, di poter raccontare le tante storie che ogni materiale conserva e ci tramanda in un linguaggio affascinante e complesso.
E siamo allora ancora in compagnia del nostro ospite Fabio. Inizio col chiederti, com'è nata l'idea di questo progetto?
Ma l'idea di questo progetto nasce dalla passione di due giovani ragazzi che hanno visto delle mancanze, delle carenze nei sistemi di studio che tutti noi frequentiamo, e quindi hanno voluto personalmente cercare di aprirsi a nuove esperienze, come appunto l'esperienza del rilievo archeologico, e basandosi su questa esperienza allargarsi ad altre conoscenze, quali le conoscenze dei sistemi informativi che vengono utilizzati per creare quello che poi è il prodotto finale dell'archeologia, cioè un prodotto che sia visibile alla gente comune, nel senso che non si interessa all'archeologia, ma che utilizza l'archeologia e la storia come una passione, come un proprio diletto, ecco, diciamo.
Cristina, avevi delle domande?
Magari sì, intanto perché non parliamo un po' di te? Ci dici com'è nata la tua passione per l'archeologia?
Passione è il termine giusto, perché io ho avuto la fortuna, che molti non hanno, di avere un professore alle scuole superiori che mi ha, diciamo, aperto il cuore verso questa disciplina, facendomi conoscere grandi uomini del passato tramite le versioni latine. Da questa mia curiosità verso gli uomini passati ho avuto una prima indecisione tra archeologia e storia, che sono comunque due cose differenti a livello di studio, che poi si vanno ovviamente a sposare in un'elaborazione dei dati. Per quanto riguarda appunto la nascita di questa passione, questa è poi stata tramutata in curiosità scientifica, andando a ricercare oggettivamente i dati materiali che mi potessero condurre a una comprensione logica del passato.
Per quanto riguarda gli strumenti che utilizzate?
Gli strumenti che utilizziamo non sono tantissimi, perché sono veramente costosi. Quindi noi utilizziamo una stazione totale, che è uno strumento laser che serve a fare dei rilievi archeologici. Che cos'è il rilievo archeologico? Il rilievo archeologico è la messa in pianta, in prospetto, in sezione di quello che si sta scavando, ecco, di quello che sta venendo alla luce nella campagna di scavo. Questo attrezzo si basa sulla geometria e permette di battere goniometricamente su assi cartesiani XY vari punti che possono essere collocati su un piano che ha come coordinate anche la Z, quindi sono delle coordinate tridimensionali che permettono di percepire il piano che noi stiamo guardando, poi con programmi di elaborazione dei dati che sono AutoCAD ad esempio, oppure 3D Studio Max per il disegno tridimensionale. Tutto ciò serve prima di tutto una comprensione scientifica di quello che si sta facendo, e poi, come ti ho detto prima, serve anche per arrivare a un dato oggettivo finale che serva al non conoscitore di questi sistemi per far sì che sia facilitata la comprensione.
E torniamo allora a parlare anche di quello che riguarda la scelta, dato che la nostra trasmissione è ascoltata da molti ragazzi che frequentano il terzo anno e che quindi si trovano davanti ad un nuovo percorso. Puoi fornirci una sorta di identikit della persona tipo adatta ad intraprendere questa strada?
Beh, sicuramente la persona meno adatta a intraprendere questa strada è quella che pensa che l'archeologia sia Indiana Jones, ecco. questo. Probabilmente si pensa, ne parlavamo anche prima io e te, che l'archeologia sia cappello, frusta, cavallo e andiamo a scoprire i tesori dei Maya e degli Aztechi. In realtà non è così, anzi è una profonda riflessione scientifica su dei dati raccolti che richiede uno sforzo mentale veramente grosso, perché la conoscenza che si deve avere nel campo dell'archeologia è veramente vasta, perché oltretutto ci sono varie connessioni da fare. Come sapete, le culture antiche sono molto variegate, molto distaccate e allo stesso tempo unite tra loro. Quindi posso consigliare a chi sicuramente ha voglia di studiare molto e soprattutto a chi sente palpitare il cuore quando sente parlare dell'antico, ecco, di personaggi che hanno fatto parte dell'antichità e che si sentano di approfondire questa conoscenza a livello materiale e non solo leggendo libri divulgativi, che sì, ben vengano per tutti, ma che forse non sono veramente quello che chi vuole studiare archeologia vuole sapere, ecco.
E a proposito di questo, riscontri una discrasia forte tra ciò che viene percepito dell'archeologia e l'archeologia stessa? Cioè, secondo te un ragazzo medio ha una visione un po' distorta di quello che è realmente?
Sì, ce l'ha molto distorta, nel senso, il primo anno di archeologia è il più difficile, perché devono entrare nella mente dello studente dei concetti che prima sono impensabili e di cui non si è mai sentito parlare. Per fare un esempio, noi tutti siamo abituati a sapere che Roma nasce il 753 avanti Cristo il 21 aprile e lo prendiamo come dato oggettivo che ci hanno detto tutti e quindi deve essere così. In realtà gli storici antichi ci tramandano varie datazioni per la nascita di Roma, sempre tenendo presente il 21 aprile però. Quindi da qua si sono dipanati vari filoni di studio sul calendario antico, sulla possibilità o meno che questo avvenimento sia accaduto realmente o se sia solo un'invenzione degli storici fatta più tarda per giustificare la gloria che si era creata all'interno dell'impero o comunque alla fine della Repubblica. E quindi tutto ciò è una difficoltà mai provata prima.
Quindi, per abbattere secondo te quella che è un'immagine un po' stereotipata dell'archeologia, cosa accade davvero durante uno scavo? Ce lo puoi descrivere?
Sì, allora durante uno scavo abbiamo diversi settori che lavorano simultaneamente per produrre un risultato finale. Si parte dallo scavatore, che è coordinato dall'archeologo capo, diciamo, da colui che coordina il progetto, e ci sono vari settori come ad esempio coloro che si occupano del lavaggio dei cocci che vengono fuori dallo scavo, coloro che si occupano della flottazione, che è una tecnica che serve per far emergere delle micro parti di flora che permettono di studiare sia l'alimentazione che addirittura i vari stili di vita degli antichi, ecco. Poi ovviamente ogni scavo ha il suo indirizzo, diciamo, esistono gli scavi classici, gli scavi medievali, però la creazione della figura dell'archeologo è indipendente da queste differenziazioni, nel senso, un archeologo che si definisce tale è capace ad affrontare diversi contesti anche dell'ambito della non specializzazione che ha seguito. Diciamo, io ad esempio sono un archeologo classico, c'è l'archeologo medievale, ma ciò nulla toglie che tu debba essere capace di affrontare uno scavo di un contesto diverso dal tuo.
E a proposito di scavi, ma anche di esperienze in generale, qual è il lavoro o appunto una tua vicissitudine che ti ha emozionato particolarmente?
Ma lo scavo di per sé è emozionante, perché noi scaviamo nella pancia del mondo andando a cercare i resti di uomini che sono vissuti centinaia di anni fa, e anche solo trovare un coccio di un vaso che potrebbe essere stato utilizzato da un uomo nell'800 avanti Cristo per bere, di per sé capite che è una cosa emozionante, ecco.
Quali sono i progetti futuri che ti prefiggi e cosa vorresti fare da grande?
Da grande vorrei fare l'archeologo. E progetti futuri vorrei mettere in cantiere il continuare a studiare il periodo che mi interessa e cercare di sviluppare un pensiero filosofico, archeologico mio, ecco, che non dipenda da alcun altro se non dalla scuola a cui io faccio riferimento.
Tornando a parlare di ragazzi che potrebbero intraprendere questa scelta, tu che cosa consiglieresti? Cioè, come si dovrebbero preparare per affrontare un eventuale primo anno?
Ma sicuramente non devono perdere tempo, nel senso, le prime avvisaglie di problemi non devono scoraggiare. Il primo anno è quello decisivo per poi rientrare all'interno dell'arco cronologico esatto, perché molti ragazzi si perdono il primo anno e ti posso assicurare che quando siamo partiti eravamo molti di più all'inizio, mi ricordo. Certo, bisogna prepararsi sia psicologicamente che fisicamente. Bisogna saper rinunciare a tutto quello che prima si aveva nella scuola superiore, ovvero la libertà del pomeriggio di uscire, almeno per me, io ero così, nel senso il pomeriggio uscivo, poi molti e infatti questo mi ha dato vari problemi. Però bisogna prepararsi a rinunciare a un sacco di cose personali che prima si facevano. Ad esempio, so che tu, Caterina, frequenti scienze archeologiche e so che al contempo sei variamente impegnata su altri fronti.
Sì,
sicuramente
confermo.
Li stai seguendo, però penso che avrai notato che lo spazio che richiede l'archeologia è inversamente proporzionale a quanto tu voglia andare avanti sulla scala dell'archeologia. Ecco questo.
Un'ultima domanda ancora da parte di Cristina.
Dunque, questa è una mia curiosità personale. Ero convinta che la scrittura etrusca fosse tuttora un mistero, invece ho scoperto che è stata decifrata. Tu che sei nel campo, sapresti dirmi come?
Per rispondere a questa tua domanda potrei citarti un esempio più conosciuto, che è quello della stella di Rosetta. Come tu sai, viene fuori grazie alle campagne napoleoniche fatte nel Nord Africa alla fine del 700, inizio 800. La stella di Rosetta è una stella sulla quale è presente la scrittura geroglifica e allo stesso tempo il greco. Ci fu un aspro dibattito tra gli inglesi e i francesi, adesso non mi ricordo il nome dello studioso inglese, mi ricordo colui che l'ha decifrata, che è Champollion. Riuscì a decifrare il geroglifico utilizzando i caratteri greci. Come ben sai, se io so cosa dice il greco, lo riporto sul carattere che mi interessa, in questo caso il geroglifico, e cerco di decifrarlo. Con le corrispondenze che io trovo, decifro la lingua. E lo stesso è successo con il carattere etrusco, diciamo, anche se il carattere etrusco è molto più legato al carattere greco. Quindi da Pallottino in poi, con lo studio della lingua, si riuscì a decifrare l'alfabeto. Diciamo che non è una cosa recentissima, ecco, la scoperta dell'alfabeto etrusco, ma sono recenti gli studi su molte iscrizioni venute alla luce negli ultimi anni, che hanno reso più malleabile l'utilizzo di questi segni.
Visto che hai citato l'Egitto, mi vengono in mente i tombaroli, profanatori di tombe. Che ne pensi?
Come archeologo non posso far altro che orripilarmi davanti a questi soggetti, o meglio non qualificarli, ecco, con altri aggettivi che potrebbero essere un po' volgari. Certo, distruggono un patrimonio dell'umanità che dovrebbe essere alla portata di tutti e grazie a loro invece viene sottratto a tutti. Poi ovviamente ognuno ha il suo pensiero, diciamo che molti tombaroli sono anche nei paesi poveri, gente che non ha soldi e contrabbanda questi oggetti a chi ne approfitta. Molti musei occidentali sono pieni di oggetti presi, razziati da altri popoli e che ne dovrebbero riavere in parte. Poi noi siamo il paese ovviamente che è stato più razziato nel corso degli anni, anche se noi stessi abbiamo dei lampanti esempi. Beh, basta girare per Roma e vedere gli obelischi, basta andare a Torino e vedere il museo egizio. Il caso più famoso di oggetti razziati, perché di razzia si è trattata, sono i marmi di Elgin, come tu ben sai sono quelli del Partenone, che hanno gli inglesi e che non rideranno mai ai greci, perché sono fonte sia di meraviglia che molto più bassamente di economici, via, ecco.
Zainet, la scuola che fa radio.
Scarsa memoria. chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi siede la muta, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al lato, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di sfida o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di sangue.
E questa era Rino Gaetano con Il cielo è sempre più blu. Ed ora un'ultima considerazione di Fabio.
Io volevo solo spezzare una lancia in favore dell'utilità dell'archeologia al giorno d'oggi. C'è il padre della psicoanalisi, che è Freud, che all'inizio di un suo libro paragona la stratificazione archeologica della città di Roma al subconscio. Quindi, facendo un collegamento un po' azzardato, scavare all'interno dei secoli e conoscendo le persone antiche potrebbe, per chi veramente lo sente, e equivale a scavare dentro se stessi.
Ed apriamo ora una breve parentesi letteraria e parliamo di narrativa storica. Abbiamo infatti intervistato Giorgio Vindigni, autore e scrittore del libro Il Ritorno, edito da Il Filo, interessante resoconto romanzato di una famiglia siciliana durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
Da dove nasce l'idea che ha dato origine all'opera e su quali elementi si basa?
Si basa sul periodo storico, il quale abbraccia tutti gli anni dal 1902 al 1947. Era il tempo delle migrazioni promosse dal regime fascista verso l'Africa italiana, precisamente verso la Libia, dove affluirono coloni, operai e artigiani che diedero vita a tutte quelle opere che fecero dello scatolone di sabbia, come l'aveva definita Francesco Saverio Nitti in un suo discorso in Parlamento nel 1911, irredenti città e villaggi contorniati da fiorenti aziende agricole. Ora, in quel periodo furono portati alla luce anche tanti scavi archeologici, in particolare quelle di Sabrata e Leptis Magna, che si vedranno anche raffigurate nel libro che è illustrato. Tra questi fu il principale protagonista del libro, Antonio Vinci, che dalla città di Modica, con moglie e due bambini, si avventurò verso Tripoli per cercare migliore fortuna. La sua fu proprio un'avventura, sia nel tipo di impresa, lasciare la sua città con moglie e due bambini in tenera età verso l'ignoto, in una terra straniera, africana, con religione, usi, costumi indigeni in netto contrasto con quelli degli italiani occupanti, sia nel volersi realizzare come uomo e cittadino di rispetto. Un primo ritorno si riscontra nel 1940, quando, realizzati i suoi programmi, si permise un viaggio di vacanza con tutta la famiglia nel frattempo cresciuta nella sua bella Sicilia. Non dimentichiamo che tutti gli italiani migranti restano sempre legati al proprio paese, che fanno amare anche ai figli nati in terra straniera. Il ritorno importante è descritto nella finale del libro, dopo i disastri provocati dagli eventi bellici. Fu un ritorno abbastanza complicato e vario, che alla fine creò l'impatto di Giorgio, ormai decenne, con il padre tanto desiderato.
Senta, come si articola la storia individuale della famiglia protagonista del suo romanzo nel contesto della Seconda Guerra Mondiale?
Durante la vacanza dei Vinci, l'Italia fascista dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra, forte dell'alleanza con la Germania nazista. Una guerra che avrebbe dovuto concludersi in pochi giorni, la cosiddetta guerra lampo. Il capo famiglia del figlio grande, lasciato il resto della famiglia, mamma Margherita con tre figli, di cui il piccolo Giorgio di 3 anni, al sicuro dagli eventi bellici, fecero ritorno in Libia per non abbandonare le proprie attività e custodire la villa che avevano realizzato con immensi sacrifici. Sarebbero tornati a riprendere la famiglia di lì a breve, secondo le previsioni. I cenni storici che fanno fanno da cornice alla narrativa, sono esplicativi di quanto accadde in quegli anni in Libia, in Italia e nel resto d'Europa, che trasformarono quella guerra lampo in una guerra dove i fuochi dei cannoni e delle bombe furono i veri lampi che seminarono dappertutto morte e distruzione. Con esse la mancanza di medicinali e di igiene di prima necessità costrinsero la famiglia ad una vita di stento. Con lo sbarco in Sicilia degli alleati inglesi e americani in gran forza, quando ormai i tedeschi siano già ritirati verso nord, si ebbero purtroppo vicende di sofferenza e lutti, tra questi la figlia grande affidata a Margherita.
Secondo lei, la narrativa storica può essere un metodo efficace per non far perdere memoria alle nostre generazioni, insomma, ai giovani di oggi, di ciò che è stato il nostro passato?
Beh, questo diciamo che è anche un progetto mio di rinnovare questa storia nei giovani, perché la storia, diciamo, è, come dico in latino, storia magistra vitae, che appunto i giovani, leggendo tutte queste peripezie trascorse, questa guerra come è successa, come è avvenuta in quegli anni, gli usi, i costumi degli anni 30 e 40 di Modica, che ormai è diventata una città, diciamo, molto turistica oggi, e si apprezzeranno ancora di più quanto l'evoluzione civile, la pace mondiale sia la strada unica e giusta da percorrere per una sana democrazia.
Ci potrebbe un attimo delineare quali sono i suoi progetti futuri, sia per quanto riguarda la presentazione del suo libro, sia per i nuovi progetti editoriali?
Sì. Un breve cenno, è stato già soddisfacente, diciamo, la promozione del libro. Sono stati presentati il 13 dicembre dello scorso anno a Roma e il 18 febbraio, mentre il 4 gennaio è stato presentato al Palafiori di Sanremo nella manifestazione culturale Mare Nostrum. Prossime manifestazioni invece si avranno a Barrafranca Enna il 24 di questo mese, dove stanno preparando una bella manifestazione, poi a Torino Fiera Internazionale del Libro con presentazione, a Modica, e questa il 16 maggio, a Ragusa, Club Quasimodo presso la Sala della Cultura il 30 maggio, a Scicli presso il Palazzo Brancati il 31 maggio. Poi le prossime pubblicazioni, già in, diciamo, il prossimo anno è già pronto, sarà Aspirazioni di un adolescente, che è una tratta narrativa storica dal 1948 al 59, il decennio successivo, e il terzo, che formerà il trittico, uscirà fra qualche anno, forse fra due anni, si sta preparando, e dal 1959 al 1969, che è la cacciata degli italiani dalla Libia da parte di Gheddafi, e così finisce il trittico, diciamo, di questa narrativa storica per il momento.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come sempre, i nuovi sondaggi presto online su www.zai.net, e questa volta cambiamento, perché segnaliamo invece di un libro un altro sito, ovvero www.dioscuri.it, e un altro sito ancora, www.archeotarget.net, dove potrete tenervi sempre aggiornati sul mondo dell'archeologia. Ringrazio Cristina per essere stata in nostra compagnia. Ciao Cristina.
Ciao.
Fabio Cavallero, l'ospite che ci ha aiutato a capire qualcosa in più.
Ciao.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti.